E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, carissimi amici in ascolto. Mi auguro che siate sempre più numerosi e pronti soprattutto ad aprire insieme questo libro eccezionale dell'Apocalisse. Stiamo riflettendo su capitolo 6. Abbiamo visto proprio ieri l'apertura dei primi quattro sigilli nei versetti dall'1 all'8 che ora vado a rileggervi. Poi, quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udii una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la seconda creatura vivente che diceva: «Vieni». E venne fuori un altro cavallo, rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu data una grande spada. Quando l'agnello aprì il terzo sigillo, udì la terza creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udii come una voce in mezzo alle quattro creature viventi che diceva: «Una misura di frumento per un denaro e tre misure d'orzo per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino». Quando l'agnello aprì il quarto sigillo, udì la voce della quarta creatura vivente che diceva: «Vieni». Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro il soggiorno dei morti. Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Il primo cavallo ha caratteristiche che sono in contrasto con colui che è seduto sul trono e che è Cristo, quindi lo abbiamo identificato con l'Anticristo. Il secondo cavaliere cavalca un cavallo rosso che ci ricorda il sangue, quindi le guerre. Il cavaliere è sempre l'Anticristo. Il terzo cavallo nero ci ricorda il lutto, ma parla anche di carestia mondiale che deve avvenire sulla terra. Infatti, sempre dopo una guerra si verifica una mancanza di prodotti alimentari. Infine, il quarto cavallo giallastro è sempre cavalcato dall'Anticristo e porta il nome di Morte. Ci indica il momento in cui l'Anticristo getterà la maschera e si esprimerà per ciò che è realmente. Vi ricordo che l'unico modo per sfuggire a questi giudizi, come abbiamo detto, è di mettere la propria fiducia in Gesù Cristo. Solo in questo modo si passa dalla morte alla vita. Ma coloro che ostinatamente continuano a rifiutare questa meravigliosa e unica opportunità, vi sarà una condanna eterna nell'inferno. Forse queste parole ti faranno sorridere, ma ascolta cosa dice la Bibbia a questo riguardo. Il testo che stiamo considerando dice: «Il suo nome è Morte, e gli veniva dietro l'Hades». Spesso la parola Hades viene infelicemente tradotta con inferno, come si legge in Luca 16:23, quando parlando del ricco e di Lazzaro leggiamo: «Nell'inferno alzò gli occhi, essendo nei tormenti, e vide Abramo e Lazzaro nel suo seno». La parola inferno parla di morte fisica, intendendo sia il luogo dove va lo spirito o la tomba dove viene posto il cadavere. In altre parole, mentre la morte porta via il corpo, l'Hades è il luogo dove si trova lo spirito dei perduti. Questo è il senso col quale il Signore Gesù ne ha parlato. Paolo personifica la morte in Romani 5, versetto 14, e lo fa con queste parole: «Eppure la morte regnò, da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire». In questo modo mette in evidenza che il peccato e la morte sono entrati nel mondo contemporaneamente. Infatti la morte è la conseguenza del peccato. Nel periodo intercorrente tra Adamo e Mosè, gli uomini non hanno commesso lo stesso peccato di Adamo, e il loro peccato non era la trasgressione di una legge come nel caso di Adamo, in quanto i 10 comandamenti non erano ancora stati dati. Eppure anche in quel periodo gli uomini peccavano e morivano. Il peccato di Adamo era diventato il loro peccato, perché essi morivano come Adamo, persino i bambini sono morti nel diluvio. Evidentemente la morte ha un triplice significato che di solito non le attribuiamo perché pensiamo alla morte riferita solo al corpo. Il primo significato è la morte fisica e si riferisce esclusivamente al corpo. Essa è la conseguenza dal peccato di Adamo. Secondo aspetto, abbiamo la morte spirituale che è la ribellione, la separazione da Dio. Noi ereditiamo una natura mortale da Adamo, quindi non abbiamo inclinazione verso Dio, nessun desiderio nei suoi confronti. Terzo, infine, per ultimo, esiste la morte eterna, che è la separazione per sempre dalla presenza di Dio, a meno che l'uomo, pentendosi, si converta e creda in Gesù. Se ciò non si verifica durante la vita terrena ovviamente, porterà alla morte seconda, che ritroveremo descritta al capitolo 20 del versetto 14. Prima che Adamo peccasse, Dio, il Signore, ordinò all'uomo: «Mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai». Ebbene, Adamo visse fisicamente per più di 900 anni dopo questo fatto, ma egli morì all'istante spiritualmente, perché si era allontanato da Dio e non realizzava più la sua comunione. Quindi, essendo morto spiritualmente, la conseguenza fu la morte fisica che venne trasferita all'intera umanità. Molti di noi sono tenuti in vita dalla moderna medicina, dai meravigliosi sviluppi della scienza, ma in realtà la razza umana si deteriora progressivamente. La vita umana sarebbe molto più breve se non esistessero tutti gli strumenti moderni che ci permettono di restare in vita. Adamo viene chiaramente definito una figura di Cristo. Dio non ha creato l'uomo per morire, ma essa è stata una punizione obbligata dopo la trasgressione all'ordine divino. Poiché Adamo è il capostipite della nostra razza, il suo peccato è il nostro peccato, la sua morte è la nostra morte. Essendo ora Cristo il capo della nuova creazione, egli è l'autore della vera vita soltanto mediante la fede in Lui. Egli è quindi il solo garante per la vita e l'eterna felicità di coloro che sono suoi. Durante quel tempo, come abbiamo detto, la morte cavalcherà in modo sfrenato, e il Signore Gesù ha detto in Matteo 24, al versetto 22, «Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati». Solo presso il gran trono bianco del giudizio la morte verrà completamente distrutta, dice Apocalisse 20, versetto 14, e questo viene confermato dall'Apostolo Paolo, quando dice in 1 Corinzi 15, versetto 26, che l'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte. Mentre Giovanni riafferma in Apocalisse 21, versetto 4, «Egli asciugherà ogni lacrima dei loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate». La spada, la carestia, la peste e le belve feroci decimeranno la popolazione di un quarto. Questo è quello che Dio ha predetto attraverso il suo profeta Ezechiele. Infatti così parla Dio, il Signore. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi, la spada, la fame, le bestie feroci e la peste per sterminare uomini e bestie. Abbiamo quindi visto, amici, la cavalcata dei quattro cavalieri che segue esattamente la sequenza stabilita da Gesù quando era sulla terra. In Matteo 24, nei versetti dal 5 all'8, durante il discorso sul Monte degli Ulivi, Gesù disse: «Poiché molti verranno nel mio nome, dicendo, io sono il Cristo, e ne sedurranno molti, voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre, guardate di non turbarvi, infatti bisogna che questo avvenga, ma non sarà ancora la fine. Perché insorgerà nazione contro nazione, regno contro regno, ci saranno carestie e terremoti in vari luoghi, ma tutto questo non sarà che principio di dolori». Questo che abbiamo considerato è l'inizio del periodo chiamato della grande tribolazione. Ma continuiamo nella lettura del capitolo sesto in questione. Vediamo che le cose si aggraveranno sempre più, arrivando quindi all'apertura del quinto sigillo e alla preghiera fatta dal residuo dei martiri. Leggiamo quindi i versetti che ci parlano di questo. Versetti 9 e 10 di Apocalisse, capitolo 6. «Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, «Fino a quando aspetterai, o Signore Santo e Veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» Quando l'agnello aprì il quinto sigillo, vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Essi gridarono a gran voce, «Fino a quando aspetterai, o Signore, santo e veritiero, per fare giustizia e vendicare il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra?» L'apertura del quinto sigillo non descrive un nuovo giudizio come è accaduto finora, ma offre a Giovanni la possibilità di vedere qualcosa che è conseguente alla progressiva manifestazione dell'Anticristo su questa terra. Il suo dominio non avrà solo conseguenze di carattere politico ed economico, ma ci saranno pure persecuzioni molto dure. Questo personaggio sarà violento contro chi non ascolterà e non asseconderà i suoi disegni. Gli oppositori verranno eliminati sistematicamente, senza nessuna pietà. Soprattutto quelli che si opporranno perché discerneranno in lui pretese diaboliche, pretese che saranno nettamente contrarie alla parola di Dio, come ci è detto nel versetto 9, quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che gli avevano resa. Perciò siamo posti di fronte a una visione dei martiri, o più precisamente le anime dei martiri. Esse sono sotto l'altare che è nel cielo, e si parla di anime perché la loro risurrezione avrà luogo soltanto prima dell'inizio del regno di Cristo. Questo particolare dimostra che sono stati uccisi dopo il rapimento della Chiesa, perché altrimenti sarebbero già stati risuscitati. Questa visione ci fornisce alcune informazioni su quel periodo che sono: ci saranno dei martiri della fede, e questo ci dice che avverrà dopo che la Chiesa sarà stata portata nella presenza del Signore, come è scritto nell'Evangelo scritto dall'Apostolo Giovanni, capitolo 14, nei versetti dall'1 al 3. Il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Qualcuno potrebbe chiedersi in che modo possono esservi dei credenti se i testimoni di Cristo saranno stati rapiti. Ebbene, la risposta è semplice. Per il fatto che sebbene la Chiesa non ci sia più, ciò non vuol dire che la testimonianza dell'Evangelo non possa continuare per due ragioni. La prima ragione è la presenza della parola di Dio, infatti non dobbiamo sottovalutarne la potenza e l'efficacia. Gli uomini attraverso il razionalismo critico fanno di tutto per relativizzarla, ma essa è ispirata da Dio ed è come una spada a doppio taglio. Inoltre è paragonata a un martello capace di spezzare i cuori più duri e soprattutto essa ha un valore permanente. La testimonianza fedele resa da quei credenti fino alla fine, in quel periodo, non potrà essere dimenticata così facilmente. Nello stesso modo, la scoperta della verità creerà un movimento di opposizione sia verso l'Anticristo che a quanti lo appoggeranno. La seconda ragione della prosecuzione della testimonianza del Vangelo è la presenza di Israele. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo, il loro indurimento di cuore è solo parziale. Gli ebrei saranno nuovamente innestati sul tronco originale e questo ci indica che vi sarà una conversione progressiva, ma reale. Gli ebrei sono i testimoni dell'Eterno. Naturalmente questa presa di coscienza avrà un prezzo, il martirio. Già oggi, se si vuole essere fedeli, vi è persecuzione, ma durante quel periodo sarà ancora più difficile testimoniare. In quel tempo si avvererà la profezia di Gesù, il quale disse: «Allora vi abbandoneranno all'oppressione, vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a motivo del mio nome». In quel periodo non ci saranno soltanto i martiri menzionati, ma anche una grande folla. Questo significa che quanti crederanno durante la grande tribolazione lo faranno a prezzo della propria vita. Ecco perché il tempo presente viene chiamato il tempo favorevole. Poi i martiri sono coscienti. Questo ci ricorda che dopo la morte i credenti non entrano in uno stato di incoscienza, cioè non dormono, perché, come abbiamo letto, gridano a gran voce. E quando un credente lascia questa terra va a godere la presenza del Signore, come ci è ben descritto da Paolo in Filippesi 1, versetto 23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Osserviamo ancora che questi martiri sono in una condizione diversa dai credenti rapiti prima della tribolazione. Questi infatti risorgeranno, riceveranno un corpo nuovo, glorificato alla venuta di Gesù, mentre a questi martiri è detto di riposare ancora per un po' di tempo, perché essi risusciteranno all'inizio del millennio. Questa sarà la terza e l'ultima fase della prima risurrezione, o come viene anche chiamata la risurrezione di vita. La sequenza concernente questa risurrezione può essere descritta così: Cristo, la primizia, i credenti alla sua venuta e i martiri della tribolazione, ossia coloro che crederanno dopo. Inoltre i martiri chiedono vendetta, essi gridano e riprendono un'invocazione tratta dai Salmi, qui notiamo una certa differenza dai credenti dell'attuale periodo. Stefano, sulle orme di Gesù, chiede il perdono dei suoi uccisori, come così aveva fatto Gesù, mentre invece questi martiri, come il sangue di Abele, chiedono vendetta. Questo farebbe pensare che l'origine dei martiri, almeno la maggioranza, sia ebraica. In ogni caso il loro grido ci ricorda che l'ingiustizia non può passare sotto il silenzio. Leggiamo il versetto 11 di Apocalisse, capitolo 6, che ci parla di un'altra particolarità di questi martiri. «E a ciascuno di essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro compagni di servizio e dei loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro». La mia personale traduzione di questo versetto è: e a ciascuno di loro venne data una veste bianca e venne loro detto di riposare in pace ancora per un poco, finché anche tutti i loro compagni di servizio e i loro fratelli, che dovevano essere uccisi come loro, fossero giunti. Questo è il segno che questi credenti sono nel cielo, esclusivamente per la purificazione che si ha mediante il sangue di Cristo e non per i loro meriti. Credo che questo particolare sia molto importante, perché in certi ambienti si pensa di guadagnare il cielo mediante il martirio. In realtà, l'unico accesso lo si ha mediante il sangue di Cristo, essendo Lui la via recente e vivente, come è detto nella Scrittura. Quindi, riassumendo, l'apertura del quinto sigillo rispetto all'apertura dei quattro precedenti, che riflettono l'aspetto politico e economico, ha lo scopo di rivelare la situazione religiosa durante il dominio dell'Anticristo. Detto questo, passiamo a considerare l'apertura del sesto sigillo, che ci parla dell'arrivo dell'ira di Dio. Versetti dal 12 al 14 di Apocalisse, capitolo 6. Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo, e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero come un sacco di crine, e la luna diventò tutta come sangue, le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna, ogni isola furono rimosse dal loro luogo. Notiamo che vi è una stretta connessione fra il contenuto del quinto sigillo e quanto avviene con l'apertura del sesto. Le anime degli uccisi si rivolgono al Signore Santo, vero, chiedendogli di manifestarsi, di fare giudizio. È certamente un grido comprensibile, perché talvolta si ha l'impressione che Dio sia assente. Gli uomini ne approfittino per vivere e compiacersi nell'ingiustizia. Ma questa situazione non durerà, e prima ancora che si giunga al giudizio finale, Dio risponderà al grido dei martiri, mostrando agli uomini ribelli che Egli è realmente il Signore, il Sovrano. Il periodo che stiamo quindi accingendoci a meditare sarà caratterizzato da alcuni eventi speciali che andiamo a considerare. Vi saranno cataclismi, sconvolgimenti cosmici. Oggi assistiamo a sconvolgimenti naturali e cataclismi che sono parziali, localizzati, ma da questa descrizione ci pare di capire che in futuro questi eventi saranno generali e coinvolgeranno l'universo intero. Giovanni, mentre osserva l'agnello, apre il sesto sigillo e vede sette eventi catastrofici: un gran terremoto, il sole che diventa nero come un sacco di crine, la luna che diventa come sangue, le stelle che cadono come fichi immaturi, il cielo si ritira come una pergamena, ogni montagna è rimossa e infine le isole sono spostate dal loro luogo. Ma domani, quando ci risentiremo, rifletteremo più dettagliatamente su questi eventi sconvolgenti. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.